credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Per la serie Radio Quaresima, Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.
L'uomo è destinato alla solitudine? Questa è la domanda da cui voglio partire. È una domanda che tocca in profondità la nostra vita, che riguarda tutti noi. Talvolta ci sembra che la risposta non possa che essere sì. Quando non riusciamo a comunicare con nessuno, quando le esperienze più ricche della nostra vita non sono percepite dagli altri, non sono valorizzate e neppure comprese. Quando ci sembra di non essere capiti neanche da coloro che ci sono più vicini, la cui vita è strettamente intrecciata alla nostra, da coloro che amiamo e per cui ci siamo tanto sacrificati. In realtà, arrendersi a questa conclusione sarebbe disumano. Abbiamo dentro di noi una voce che dice «non è giusto». È la voce profonda della nostra esigenza di comunicazione e di comunione con gli altri. Un mondo in cui mancasse assolutamente la comunicazione sarebbe un mondo infernale. Jean-Paul Sartre ha scritto che l'inferno esiste e sono gli altri. I film di Antonioni hanno esaltato in un certo periodo questo tema dell'incomunicabilità e così i romanzi di Alberto Moravia. Nel più profondo del nostro essere sentiamo che non è vero, che non possiamo rassegnarci e chiuderci noi stessi. In ciascuno di noi convivono più esperienze, solo apparentemente contraddittorie. Da una parte, le ferite e le delusioni della vita ci spingono a retrocedere, a chiuderci, a non sperare più. Dall'altra, la disumanità evidente di questa accettazione della sconfitta ci apre a nuove speranze, che possiamo avvertire all'inizio come illusorie, ma che infine si impongono. La speranza di nuovi amori, di nuovi legami, di nuove amicizie. Appena un barlume di tutto ciò si radica nella nostra vita, il suo tessuto si rianima, un sangue nuovo scorre dentro di noi. Ci sembra che le difficoltà siano di colpo cancellate, che la paura degli altri, la volontà di ripiegarci e di rinunciare ai rapporti, sia una malattia della nostra mente o del nostro spirito. Prendiamo così coscienza che lo stare bene è legato ad avere rapporti. Noi siamo destinati agli altri. Cesare Pavese così scriveva nel suo diario. La massima sventura è la solitudine. Tant'è vero che il supremo conforto, la religione, consiste nel trovare una compagnia che non falla, Dio. Tutto il problema della vita è dunque questo: come rompere la propria solitudine, come comunicare con altri. Così si spiega la persistenza del matrimonio, della paternità, delle amicizie. Mistero, perché non ci basti scrutare e bere in noi e ci occorra riavere noi dagli altri. C'è un sigillo profondo dentro il nostro essere. La nostra realtà personale rivela l'impronta di colui che ci ha fatti. Viviamo in un'epoca in cui molti hanno paura degli altri. L'altro, il diverso, rappresenta spesso il nemico, colui che insidia la nostra libertà, la nostra quiete finalmente raggiunta, la nostra pace. È visto come un invasore del territorio, un nemico della patria. E alcune volte può essere proprio così. Tuttavia, questa paura radicale dell'altro va superata. Essa si manifesta come una tentazione di chiuderci in noi stessi, nei nostri pensieri, nelle nostre abitudini. Per i più giovani è la tentazione di limitarsi a rapporti brevi e funzionali, al piccolo grande rapporto con le tecnologie. Si creano amicizie virtuali, si può chattare con chi non si vedrà mai, si può incontrare tutto il mondo senza mai uscire da se stessi. L'altro è, invece, positivamente, la parte di me che ancora non conosco. Per prendere coscienza di me stesso e per continuare a vivere, ho bisogno degli altri. Il bambino impara a parlare sentendo la voce della mamma. Prende coscienza di esistere incontrando i volti, cominciando a toccare le cose, le gambe del tavolo, i primi giocattoli. Vedendosi allo specchio, senza uscire da noi, non possiamo crescere, perché non ci siamo fatti da noi stessi. Queste annotazioni pedagogiche rivelano una questione ben più profonda che vorrei chiamare la nostra originale dipendenza. Per quanti sforzi la scienza possa fare per darci la possibilità di decidere se vogliamo essere o meno all'origine di altre vite, di determinare il sesso del nascituro, il colore dei capelli o degli occhi. C'è qualcosa che non possiamo assolutamente cambiare. Il fatto di essere nati da altri, di non essere noi il principio radicale della vita. Ciascuno è un essere che ha ricevuto l'essere. È un essere originato. Perché sentiamo dentro di noi un'irresistibile esigenza di completarci nel rapporto con gli altri? Perché non siamo degli esseri completi. Ciascuno di noi è figlio di un padre e di una madre. E su, attraverso la catena delle generazioni, è figlio di colui che sta all'origine. Per quanto si cerchi di voler cancellare le tracce della nostra dipendenza, non si potrà mai eliminare questa evidenza. Tutto ciò che esiste ha un'origine. Quest'origine è stata pensata da alcuni come una casualità. In realtà questa risposta non soddisfa. Nessuno accetta veramente di essere frutto del caso. Quando viene meno la conoscenza del proprio padre o della propria madre perché si è stati abbandonati e si scopre nell'età matura la realtà di questo abbandono, si scava dentro la persona un grosso vuoto, un buco nero. Ciascuno sente l'urgenza e l'esigenza di un volto e di un nome da cui proviene. Non solo scopriamo di essere originati, ma vogliamo sapere chi ci ha originati. Senza la scoperta dell'origine, anche il nostro presente si confonde e si cancella. È lo struggimento che incontriamo in uno dei primi e fondamentali pilastri della cultura occidentale, l'Odissea, sulla bocca del giovane principe Telemaco. Egli è nel pieno delle sue forze, è valoroso e saggio per la sua età, eppure non si conosce. Al fondo del suo cuore c'è un vuoto che gli impedisce di affrontare i nemici della sua famiglia e della sua patria. Suo padre è stato lontano per 20 anni ed egli quasi dispera di poterlo incontrare. Eppure, se tutto avvenisse conforme al desiderio dei mortali, per prima cosa vorrei il ritorno del padre. La scoperta di un amore che ci precede e ci vuole genera in noi quello stupore e quella gratitudine che è la molla segreta e nascosta di tutta la vita, l'origine del lavoro, della donazione e del sacrificio. Dio veramente grande, Dio veramente buono, io mi conosco ora, comprendo chi sono. Sono le prime parole dell'innominato, dopo essersi lasciato abbracciare dal cardinal Borromeo. Quell'uomo senza nome, senza volto, sa, per la prima volta in tutta la sua vita, di essere un figlio amato e cercato. Ognuno di noi è un essere che continuamente riceve la vita da un altro. È questa la nascosta polla che origina il fiume dell'esistenza. Ogni tentativo di mettere in secondo piano o di negare questo fatto, cioè il nostro essere figli, finisce per uccidere la nostra identità personale. Una delle grandi mistificazioni del nostro tempo consiste nell'aver separato, addirittura contrapposto, la libertà del singolo e la sua appartenenza. Al contrario, non si è liberi se non si appartiene. Quando mi innamoro di una persona, scopro me stesso come non m'ero mai visto. Vengono a galla capacità creative, dimensioni del mio essere che non conoscevo. Nell'amore per mio padre e mia madre, per i miei figli, trovo sicurezza, forza per sacrificarmi, genialità per lavorare. Se la libertà coincide con l'esperienza di essere realizzati in sommo grado, allora libertà e appartenenza non solo non si escludono, ma si implicano reciprocamente. Se tagliamo i legami con coloro che amiamo e che ci amano, non diventeremo veramente liberi, ma cadremo in balia del potere. L'uomo solo è impotente di fronte all'invasione dello Stato, della società, dei mass media, della pubblicità. Chi nega di appartenere a qualcuno nega di esistere. Certo, ci sono rapporti di appartenenza negativi, quando per esempio uno cerca di strumentalizzare l'altro per un proprio progetto, di usarlo per riempire il proprio vuoto, pretende di imporre le proprie idee, la propria fede, il proprio modo di vita. Ma questa non è più appartenenza, è schiavitù, che è l'opposto della libertà. Un accanimento furioso, quanto irragionevole, si è scatenato in questi ultimi secoli contro questa verità inestirpabile e bellissima. Noi non siamo Dio. Se non ci si arrende a questa evidenza, che dà la giusta dimensione della nostra vita e dei nostri atti, e ci riempie di pace perché ci libera da responsabilità che non abbiamo, la nostra esistenza sarà una somma di infelicità. Invece, arrendersi a questa evidenza è la sorgente della letizia e della costruttività. All'origine c'è un padre. Solo se riconosciamo questo possiamo diventare padri e madri, e prima ancora possiamo riconoscere chi ci ama e diventiamo capaci così di amare. Cari amici, anche oggi Don Massimo Camisasca, il fondatore e il superiore generale della Fraternità Sacerdotale di Missionari di San Carlo Borromeo, autore del volume Amare Ancora, che stiamo appunto leggendo durante questo nostro periodo quaresimale, è con noi al telefono. Buongiorno Don Massimo e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana.
La puntata di oggi è partita da una domanda che sembra di tragica attualità e che appartiene un po' a tutte le fasce d'età, devo dire, perché poi è una cosa che si sente dire dai giovani, così come dagli anziani o anche ovviamente dalle persone di età adulta. Cioè, l'uomo è destinato alla solitudine? Sembra che tante volte la risposta sia sì.
Ho voluto partire con questa domanda così radicale, così spiazzante, così feroce forse, no? Perché qui mi sembra proprio il punto cruciale della vita forse di sempre, ma in modo particolare della vita di oggi, no? Viviamo in casermoni nelle grandi città, viviamo molto spesso senza parlarci, senza conoscerci, e sembra quasi che un destino di solitudine incomba sulla vita degli uomini. Io sono profondamente convinto che l'uomo sia destinato alla comunione, però bisogna ritrovare le strade di questa comunione. Allora, in questo capitolo io ho cercato di mostrare come questa delusione possa essere riscattata, come ci si possa aprire alla speranza di nuovi legami e di nuove amicizie. E certamente in questa strada Dio ha un posto molto importante, perché si tratta di convertire il cuore, di aprire il cuore a nuove luci, e soltanto Dio alla fine può aprire veramente il nostro cuore, anche se molto spesso lo fa attraverso altre persone. Lui interviene spesso attraverso gli uomini e le donne della nostra vita. Mi ha molto colpito una frase di Pavese, il grande scrittore, morto purtroppo tragicamente, suicida, che aveva avvertito, nel suo diario lo scrive, che la massima sventura per l'uomo è la solitudine, questa incapacità di comunicare che ha segnato così profondamente la sua vita. E poi continua nel suo diario: tanto è vero che il supremo conforto consiste nel trovare una compagnia che non falla. Ecco, trovare una compagnia che non falla, che non viene meno, che non inganna, che non tradisce, ma che aiuta, questo ritengo sia la suprema grazia della vita per l'uomo, e penso che il nostro tempo ha molto bisogno di questo. Poi il capitolo perciò si apre al tema della considerazione degli altri, appunto. Certo. Gli altri sono degli amici o dei nemici, e dico che innanzitutto io ho bisogno degli altri, l'uomo ha bisogno degli altri, e questa è una esperienza che non si può cancellare. Anche chi vive solitariamente, sia per scelta religiosa, l'eremita, sia per scelta sociale, il single, no, ha bisogno degli altri. Non solo perché è nato da altri, non viene alla luce da solo, ma perché comunque vivere vuol dire stabilire nessi, relazioni, chi ci fa il pane, chi ci ha preparato quello di cui abbiamo bisogno, e poi il sole, la luna, le stelle, noi viviamo continuamente in rapporto e indipendenza. Dunque questa scoperta dell'altro come presenza buona e non come nemico è una cosa fondamentale per la vita, e alcune pagine appunto di questo secondo capitolo sono dedicate proprio a questo tema. E tra l'altro mi permetterei qui di dire una cosa: il libro è scritto in modo tale che non sia per niente necessario correre, anzi si può leggerne una pagina al giorno. È un testo di riflessione, anche oso dire un testo di meditazione. C'è un testo in cui le frasi brevi permettono di essere quasi talvolta memorizzate, possono farci compagnia durante la giornata.
Una di queste frasi, che infatti mi aveva profondamente colpito, è che ciascuno di noi è un essere originato.
Sì, è un essere originato. Questo è un tema che mi accompagna molto negli anni della mia maturità, e cioè la scoperta che appunto non mi sono dato l'essere, ma ho ricevuto l'essere, che quindi non solo all'inizio io sono stato voluto da altri, ma istante per istante io sono voluto, e quindi vivere è essere in relazione. È vero, la filosofia del Novecento ha insistito molto su questo tema, e dobbiamo essere grati a tanti filosofi che ci hanno aiutato ad entrare in questa considerazione di noi stessi, ma alla fine, al di là delle filosofie, è un'osservazione esistenziale nostro essere dipendesse solo da noi, ed è molte volte finiremmo per essere soltanto polvere e cenere, come dicevano gli antichi. Ma siccome siamo originati, siamo voluti, c'è un amore che ci precede. Ecco, questo è alla fine la considerazione decisiva. C'è un amore che mi precede. All'inizio, quando non c'era nulla, quando non esisteva il sole, le stelle, quando non esisteva nessun uomo, nessuna pianta, nessun animale, già c'era l'amore. Questa è la parola folgorante che dice San Giovanni nella sua lettera, e che ha ripreso il Papa nella sua prima enciclica: Dio è amore, Deus caritas est. Non è una frase pia, non è una considerazione religiosa, è la scoperta fondamentale della vita, e cioè che all'origine di tutto c'è una comunione di persone e che tutto ciò che esiste porta dentro di sé il sigillo di questa comunione. Quindi aprirci agli altri è essenziale anche per scoprire noi stessi, aprirci agli altri è essenziale per poter vivere con dignità la nostra umanità. Gli altri non sono l'inferno, come diceva Sartre, gli altri invece sono l'anticipo di qualcosa che rimane.
Questa affermazione, appunto, questa coscienza dell'essere originati è come se fosse il preludio ad un'altra affermazione, cioè il fatto che noi non siamo Dio. Questa è stata un'illusione probabilmente che negli ultimi secoli l'uomo ha cercato di provare a se stesso in qualche maniera.
Sì, molte volte io dico a coloro che incontro, a cui parlo, e ai miei stessi seminaristi, che in fondo la scoperta decisiva, anche l'opzione decisiva nell'esistenza è questa: sono o non sono Dio. Sembra una buttata, naturalmente, se uno camminasse per le strade, per le piazze dicendo sono Dio, verrebbe ricoverato. È successo anche a Nietzsche questa cosa. In realtà la frase e l'espressione è molto più rivelatrice di quanto ci si immagini, perché noi molto spesso viviamo pensandoci Dio, pensandoci il bene e il male, pensandoci l'origine delle decisioni sugli altri, pensando di poter fare tutto, e quando la vita ci sfugge o quando la vita ci contraddice, allora o ci lamentiamo contro Dio o lo neghiamo e tutto si fa complicato. Invece è molto semplice riconoscere di essere creature, di essere dipendenti, ma di avere una grande dignità, di averla ricevuta questa dignità, di poterla esprimere assieme agli altri uomini. In fondo, in questo realismo, in questa serenità, sta la possibilità di vivere bene.
Don Massimo, lo ringrazio moltissimo allora di essere stato in nostra compagnia anche oggi e le do appuntamento a domani.
Grazie a tutti, a domani ancora.
Per la serie Radio Quaresima, Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.